Paolo Riva.
Da chi?
Eccoci. Allora Paolo, io volevo approfittare in questo venerdì di assenza di Sergio Savoia per affrontare con te, grazie alle tue competenze, degli argomenti di natura tecnologica. Perché io e Sergio non siamo in grado di, non siamo in grado di farlo.
Non fatelo.
Allora, io partirei da Sundar Pichai o Pichai.
Sì, che è uno dei pezzi grossi di Google.
Di Google. Ha parlato, c'è stata la conferenza degli sviluppatori di Google l'altro giorno.
Google I.O. 2023.
Google I.O. 2023. E hanno parlato di Bard.
Bard, che sarebbe il loro modello di generativo, trasformativo, preallenato.
Quella che noi chiamiamo intelligenza GPT. Artificiale, perché si fa sempre confusione.
Sì. In realtà intelligenza artificiale è molto di più quello di cui facciamo riferimento adesso noi con la nostra esperienza quotidiana, per cui fai una domanda e ti dà una risposta. Quello è un GPT, Generative Pre-trained Transformer.
Orca. Capito? Bard cosa avrà rispetto agli altri che gli altri non hanno?
Che è di Google. Ora, io ho visto Bard. Non l'ho visto nei sogni, l'ho visto. E beh, farà diverse cose che altri non fanno, che però poi gli altri ci mettono 3 secondi e mezzo a farlo anche loro. Però, per esempio, una delle cose incredibili, quando ti dicono per esempio il pericolo del plagio, o ti dicono questo testo generato da questo modello linguistico è un po' banale, un po' facilotto, un po' così, a parte il fatto che se tu gli fai la domanda precisa lui cambia anche lo stile di testo, ma c'è una piccola icona da parte a ChatGPT che se tu la schiacci, lui è una cosa che sanno, è lì per tutti da vedere, ma nessuno la tocca perché chissà cosa succede se tocchi quella roba lì. Semplicemente riformula, non devi più rifare la domanda, lui riformula. Fin quando ogni volta che tu clicchi quell'icona, lui riformula il testo.
Perché non sei soddisfatto?
Non sei soddisfatto, glielo dici. Oppure due compagni di scuola che fanno una domanda sola. Ora, Bard, per esempio, farà automaticamente proporrà 3 versioni, cioè già di suo così. Siccome non è abbastanza potente, non vogliono proprio fare gli esagerati, ti propone direttamente 3 versioni.
Citando le fonti.
Tra le altre cose citano le fonti, però attenzione, dire che ChatGPT non cita le fonti. ChatGPT non cita le fonti, ma per esempio Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft che usa ChatGPT, lo fa. Per cui ti dico, ChatGPT non è aggiornato a dopo il 2021, a parte che lo stanno aggiornando, poi saremmo già arrivati più avanti del 2021, no? Però ChatGPT, che è la base del modello del chatbot di Microsoft che è in Bing, e beh, quello le fonti le cita, per cui vedi che sono tutte delle esclusive, ma sono tutte un po' delle esclusive un po' così sui generis, perché questi sono talmente elastici, talmente modulabili, talmente che fanno svelto a cambiare una cosa, uno c'ha una roba, uno ne aggiunge un'altra, a uno manca, ma alla fine lo scheletro è il medesimo.
Però tutte queste cose ci pongono di fronte a dei cambiamenti repentini per noi, loro certo, è 10 anni che stanno lavorando su queste cose, quindi per loro non è un problema. C'è tutta la questione dei diritti, sia i diritti di chi sono i diritti di un testo creato da ChatGPT piuttosto che da Bart, questo non l'hanno ancora risolto.
Non hanno ancora risolto e probabilmente ci vorrà del tempo. Intanto le useremo tutti queste cose, e i diritti, come si dirà, come direbbe Bob Dylan, are blowing in the wind.
A proposito di diritti, c'è un signore a Berkeley, California, che ha provato ChatGPT e gli ha chiesto delle cose specifiche,
molto specifiche
riguardo a Harry Potter, chiedendogli di citare dei passaggi di Harry Potter, e ChatGPT ci ha azzeccato
quasi spesso. Mica male.
Il problema è che ChatGPT non potrebbe
avere
i testi in memoria perché sono della Rowling.
E in realtà gli è andato da mangiare tutto a ChatGPT, qualsiasi cosa, coperta da diritti, non coperta da diritti. Questo l'hanno più o meno detto, insomma, fa parte della produzione umana, culturale umana, lo dicono, noi mettiamo dentro tutto. E sì, è vero, è uno dei grandi nodi di tutta questa faccenda, e lì naturalmente succede questo, sai come si dice nel calcio, no? Ci sono i tornei e alla fine vince la Germania, dicono gli inglesi, no? Ecco, qui alla fine cosa succede? Ci sarà questo prodotto rivoluzionario, tutti lo useranno, ci sarà un grande dibattito, grandi liti, e alla fine vince la Disney.
si
accaparrerà
e si spengono i monitor.
Aspetto il monitor, è un segnale che l'intelligenza artificiale non sta gradendo quello che fai per dire. Come si
è, che è un segnale che ascoltiamo, sì, un brano, non so, sì, cos'è. Mi sembrano i Rolling Stones. Mentre gli Stones cantavano, Paolo Riva mi stava spiegando il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, il lato disumano dell'intelligenza,
sì,
artificiale.
Come in tutte le industrie c'è sempre qualcuno che viene sfruttato, anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e guarda caso sono sempre dei lavoratori che vengono dai soliti paesi dove si va a fare lo sfruttamento, che sono lì a fare dei lavori, magari ti sporchi meno, magari rischi meno quanto riguarda la salute, ma fai dei lavori veramente poco affascinanti, pur pensando che stai lavorando per l'intelligenza artificiale, e soprattutto sono pagati molto poco, perché noi pensiamo a tutti questi giovani ingegneri che vengono dall'MIT, che guadagnano delle belle cifre, comprano la villa, la macchinona, la cosa. Allora, tutta l'intelligenza artificiale, con tutta la sua abilità di riconoscere le parole, di predire qual è la prossima parola da mettere, così voi sapete che non c'è niente che non sia un modello matematico nei modelli generativi linguistici dell'intelligenza artificiale. Bene, tutta questa intelligenza artificiale va addestrata, si usa questo termine, va addestrata, e tra l'altro per addestrare l'intelligenza artificiale si usano proprio le punizioni e i rinforzi, come con gli animali, come con le persone, ma come con gli animali sono più famosi i rinforzi e le punizioni.
Quindi quando tu
bisogna dire alle macchine cosa è più desiderato e cosa lo è meno a livello di risposta. È il motivo per cui, per esempio, si sono potuti mettere i filtri morali a ChatGPT. Ci sono altri modelli linguistici senza filtri morali. Per esempio c'è FreedomGPT, che tanto per dirne una viene dal Texas, chissà come mai, si dice sempre con i soliti stereotipi, va bene. FreedomGPT è un modello generativo di linguaggio naturale che non ha filtri morali, per cui potete chiedergli qualsiasi nefandezza e lui vi risponde. Invece ChatGPT non lo fa. Se voi gli chiedete qualcosa di illegale, lui vi risponderà molto educatamente che non può darvi questa risposta per questo motivo, perché è una cosa che è moralmente riprovevole e non si può fare. Ma chi è che gli ha detto a ChatGPT, visto che è tutta matematica, che questa roba è riprovevole e non si può fare? Degli addestratori che lavorano in questi stanzoni. Per esempio a Nairobi è una delle capitali mondiali dell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Sono questi stanzoni dove c'è della gente che va lì alla mattina, lavora 8 ore ad addestrare le macchine, a dirgli questo sì, questo no, questo in combinazione con questo meglio non dirlo, e così via.
Detto così, se lo stipendio fosse
$2 all'ora,
ecco,
sai anche lo stipendio. Per dirti anche quelli che, per esempio, ti spiego il lavoro di uno che lavora nel reparto foto di questi sistemi di intelligenza artificiale. Ti danno, il tuo responsabile ti dà una foto. È stata selezionata, una foto che può essere una foto qualsiasi. Allora tu devi col mouse riquadrare ogni elemento della foto e dire al computer cos'è quella roba lì che gli stai dicendo. Dice: questo è un camion,
questo è un idrante,
questo è un idrante. Tutta questa roba va assieme a tutti i camion e tutti gli idranti che sono stati riconosciuti da tutte le foto di tutti gli addestratori, di modo che poi alla fine l'intelligenza artificiale sa riconoscere un camion e un idrante, perché ha tantissimi camion e idranti diversi e gli è stato detto questo è un camion e questo è un idrante. Uno dall'interno potrebbe minare il sistema dicendo, selezionando un cane, dicendo questo è un elefante, manda in crisi l'intelligenza artificiale. Non succede naturalmente, se no perdi il posto, però funziona così e funziona con gente a $2 l'ora. Soprattutto si era detto quelli che hanno contribuito a stabilire i filtri morali in realtà hanno avuto a che fare con la produzione umana peggiore, cioè le cose, le peggio cose le hanno viste e le hanno dovute leggere per dire alle macchine questo no buono, questo non si fa, questo non si dice. Si sono dovuti sorbire il peggio dell'umanità a $2 l'ora.
Ci eravamo lasciati parlando di come si istruisce un'intelligenza artificiale e ci hai parlato dei filtri morali.
Eh sì, i filtri morali, perché non tutte ce l'hanno. Non vi ho parlato, vi ho detto che ci sono delle intelligenze artificiali, dei modelli che non sono provvisti di filtri morali, per cui ti dicono qualsiasi nefandezza. Tu puoi chiedere, loro ti rispondono. ChatGPT invece no. ChatGPT, se tu chiedi delle cose illegali o immorali, te lo fa notare. Molto gentile, eh?
Sì, è sempre molto corretto.
Ma è sempre questione di come gli fai le domande.
Esatto, perché tu hai fatto una prova.
Sì, ho fatto una
non
prova.
Non che tu volessi.
No. Era proprio una prova, anche perché è palese che io non lo faccio con intento. Cioè, basta conoscere la mia situazione. E uno sa cos'è. Che. Allora, niente, no, ho provato a chiedere a ChatGPT come si fa a evadere il fisco svizzero. E mi ha fatto notare con grandissima gentilezza e tatto che è una cosa che lui non può indicare, in quanto si tratta di una attività che non bisogna fare. Non bisogna evadere il fisco, non è giusto, non è riprovevole, è un reato, ma non si
bravo,
può.
Bravo ChatGPT.
E bravo ChatGPT, era proprio gli inizi di ecco cos'è il filtro morale. Vedi qua, non ti dà l'informazione e lui capisce esattamente la richiesta. Sai cosa gli volevo chiedere e mi dice non ti do questa informazione. Allora facciamo il giro largo. Per il quale lui però non fa i collegamenti, li devi fare tu, per cui sei tu il malizioso, lui ti dà un'informazione perfettamente legale. Ho chiesto come si fa a fondare un'associazione, una società alle isole Cayman, e lui mi ha dato una ricetta per fondare una società alle isole Cayman perfetta, come se fosse scritta dall'ufficio registri delle isole Cayman. Punto 1, si contatta questo ufficio, a questo indirizzo, questa cosa, bisogna avere qua queste carte, tutto perfettamente. Ma a cosa ti serve fondare una società alle isole Cayman?
Lui non vuole saperlo,
non gli interessa niente, e soprattutto fondare una società alle isole Cayman è una cosa perfettamente legale per le isole.
Quindi lui non, le isole Cayman. Non tiene in considerazione la tua prima domanda, come faccio a affrontare il fisco svizzero.
Non fa il collegamento. Very mia Savelle. Don't ask, don't tell.